This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Cos'è che hanno in comune elezioni USA, Covid e terrorismo? Beh, è facile, le fake news. Fake news per manipolare e per depistare. Fake news per dissuadere o convincere qualcuno. Alcune per spingere a fare delle cose, altre per impedire di fare altre cose. Spingere a votare o impedire di votare, sempre attraverso le notizie false. Le fake news, certo, sono sempre esistite, ma oggi forse esistono un po' di più. Perché? Cos'è cambiato? Beh, proviamo a scoprirlo insieme con una bella analisi sul futuro del web, come sempre dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie.
Ho questa sensazione, la sensazione che i tentativi di capire l'evolversi dell'informazione e della disinformazione falliscano di continuo. Si fa fatica ad analizzare freddamente la questione perché, le fake news sono un fenomeno talmente pervasivo che ci impedisce di guardare al fenomeno, come direbbe Spinoza, sub specie eternitatis, come direi io, cum grano salis. Sì, perché ci dividiamo in due categorie. Da un lato c'è chi usa le fake news per il bene e per il male, le usa. Alcuni le usano perché sanno che è più facile manipolare la gente, altri le usano perché vogliono combattere le fake news di altri. Dall'altro lato c'è chi le combatte con mezzi di emergenza come la mediazione, la censura, la cancellazione di notizie, l'esempio di Twitter che mette i bannerini sotto ai tweet di Trump, mezzi di emergenza che si sa essere imperfetti, ma perché? Perché si è convinti che non ci sia più tempo da perdere e questo ritardo comporta la necessità di fare qualcosa e farlo subito senza guardare alle conseguenze e questo alimenta un clima in cui tutti quanti stiamo perdendo qualche cosa. Forse questo è proprio lo spazio Daily Cogito e questo è il tempo su Daily Cogito per prenderci qualche istante al fine di costruire una strategia sul lungo periodo. Certo, non qui su Daily Cogito possiamo costruire una strategia che sia massiva, magari sì, magari fra un anno domineremo il web con Daily Cogito, ma possiamo fare soltanto qualche analisi e magari dare spunti per migliorare il nostro agire nei confronti di questi fenomeni, quindi ci proviamo. Anche perché io, sul breve periodo, sono molto molto pessimista. Io credo che le fake news dilagheranno ancora per un bel po' di tempo e le misure di emergenza non solo non serviranno a molto, ma andranno a peggiorare la questione. Questo si vede i tentativi da parte dei social network di arginare il muro di fake news non sono mai andati a buon fine e questo ha a che fare, come vedremo, con una tendenza che poi vado ad analizzare o sviscerare dopo. Però io sono molto ottimista sul lungo periodo. Io sono convinto che quello che stiamo vivendo sia un periodo di transizione e questo periodo finirà. Non so dirvi quanto tempo ci metterà per finire, ma so che per farlo finire il prima possibile dobbiamo usare il cervello e non la pancia. Vorrei partire da un racconto di attualità per farvi capire come sono arrivato al ragionamento che poi vi proporrò nella fine di questa puntata. È un episodio legato a Wikipedia. Wikipedia, questo episodio mi ha ricordato perché nella nostra epoca le fake news dilagano con così grande facilità. In Iowa, in questo periodo di elezioni presidenziali, di elezioni per il Senato, il Congresso e via dicendo, la senatrice repubblicana Joni Ernst, che è una repubblicana conservatrice, che è una politica di professione, si è trovata a gareggiare contro la democratica Teresa Greenfield. Ora, La Ernst, come detto, è una politica di professione, lo fa da molto tempo, ha scritto libri, è sempre sulle pagine di giornali sia locali che nazionali ed è molto nota. Theresa Greenfield, no, è una new entry della politica, è una persona che arriva da fuori, diciamo così, e non ha la sua notorietà. E ovviamente soltanto in merito alla sua candidatura alla vittoria per le primarie Dem del suo stato, ora si è cominciato a parlare di lei. Ora, Joni Ernst, la repubblicana, ha la sua pagina Wikipedia, che è una pagina che ogni giorno sembra fare 13-15.000 visualizzazioni, quindi ha una certa visibilità. Wikipedia dà molta visibilità. La Greenfield no. E questo ha scatenato un dibattito che è molto molto interessante e vi chiedo di seguirmi perché i passaggi sono complicati. La pagina di Theresa Greenfield è stata negli ultimi mesi creata e cancellata 6 volte. Attenzione, è stata creata da editor di Wikipedia, è stata cancellata da editor di Wikipedia. Questo solleva una questione interessante, molto più profonda della tana del bianconiglio. E la questione è la seguente. Wikipedia sta favorendo Joni Ernst e sta ostacolando Theresa Greenfield. Questo è chiarissimo perché? Perché c'è una scelta editoriale, che però non si chiama così, che comporta una disparità fra due persone che gareggiano e che hanno visibilità diverse. Vi ricordo che Wikipedia negli Stati Uniti è il 6° sito più visitato ed è inevitabilmente diventato una fonte di informazione primaria per l'uomo della strada, che c'ha il computer, lo smartphone. Ecco, ho preso questo esempio perché Wikipedia, con questo avvenimento, che è uno fra mille che avrei potuto prendere, ma l'ho incontrato oggi leggendo e ci ho fatto la puntata, Wikipedia è il perfetto esempio della transizione che stiamo vivendo e della profonda crisi dell'informazione. Una crisi, ripeto, transitoria, perché siamo in transizione, ma una crisi profonda. Wikipedia è nata, se è un sito oppure è Wikipedia, diciamo è nata in seno al sogno di un web orizzontale. Qual è la grande storia di Wikipedia? Beh, è la stessa di YouTube, solo che da un lato YouTube diceva broadcast yourself, quindi prendo qualcosa che prima è parte dell'elite, la trasmissione televisiva, e la porto al yourself, e quindi tu puoi fare la tua broadcast. Wikipedia è più o meno la stessa cosa. Fai l'informazione tu che sempre l'hai acquisita o subita. E quindi il web orizzontale, in cui chiunque può partecipare e contribuire al dibattito e alla produzione di conoscenza. Questo è il grande sogno del web orizzontale. E in effetti è un'enciclopedia libera, ancora oggi viene chiamata così, anche se come vedremo non è esattamente più libera come un tempo, che permette a chiunque di inserire, editare, correggere o aggiungere informazioni. E lì veramente chiunque dimostri di avere una certa competenza sull'argomento. Ora, se io mi faccio l'account Wikipedia e scrivo 2 note nella pagina di David Hume, è probabile che le scriva in modo adeguato e me le inseriscano. Se invece prendo e faccio una nota su una pagina di fisica quantistica, spero vivamente che qualcuno mi cancelli i contributi e magari venga anche a cercarmi a casa per darmi una corcata di botte. No, speriamo che non succeda, però evito direttamente di scrivere su quella pagina di fisica quantistica. Insomma, Wikipedia è il trionfo user generated content generation. Lo so, è un gioco di parole che infatti mi ha messo in difficoltà, però è la generazione in cui l'utente è diventato produttore dei suoi contenuti e dei contenuti per altri. Il professor Andrew Lee, che ha scritto un libro sulla storia di Wikipedia, ha affermato che, contro le aspettative, perché ripeto il sogno era quello di un web orizzontale, disintermediato, di cui Wikipedia sarebbe stato il trionfo, Wikipedia ha dovuto invece burocratizzarsi. Nel suo libro scrive tons of rules, tons of policies, tons of processes, cioè una montagna di regole, una montagna di policies, una montagna di procedure, la burocratizzazione. E questo è stato qualcosa di inatteso perché all'inizio Wikipedia, il web, YouTube, non doveva essere così. Nella Wikipedia originaria, infatti, Theresa Greenfield avrebbe avuto la sua pagina senza grossi problemi, perché web orizzontale significava al tempo stesso minor burocratizzazione, maggior libertà, quindi anche maggior circolazione di informazioni poco verificabili, e questo è un'inevitabile conseguenza dell'orizzontalità. Però questo aveva la condizione delle poche persone che avevano accesso a un certo tipo di strumentazione. E quindi nel 2003 Theresa Greenfield avrebbe avuto la sua pagina Wikipedia, che magari anche dicendo falsità sarebbe stata online per 6 mesi, un anno, il tempo delle elezioni, senza grandi criteri di valutazione e revisione. Può essere, succedeva nella Wikipedia originaria, cosa che faceva tanto arrabbiare e che faceva tanto sognare, perché, ripeto, l'orizzontalità del web è qualcosa che ancora fa battere i cuoricini di noi sognatori utopisti. Ma oggi le cose non stanno più così. Oggi Wikipedia ha strutturato una serie di criteri che permettono di approvare, cancellare, modificare una pagina. Non solo, c'è un'enormità di editor, autori, admin, revisori che brulicano sotto le pagine di cui tutti noi fruiamo. I criteri principali di valutazione delle pagine quali sono? Beh, sono tantissimi, ma sono 3 principali. Il primo è il criterio della notorietà, cioè la quantità di fonti e citazioni che sorreggono una pagina. Il secondo criterio è quello della neutralità, ovvero, attenzione importante, la varietà di fonti e citazioni. E il terzo è la verificabilità, che è la serietà delle fonti e delle informazioni. È soltanto all'incontro di questi 3 criteri che possiamo poi definire una pagina Wikipedia degna di esistenza. La neutralità è importante. E cos'è che sta a significare? Sta a significare che se una pagina in cui io, per esempio, parlo di un politico o di uno storico, ha fonti che provengono soltanto da fonti di, non so, di un solo sito, o di siti che si rifanno a un partito politico, questo è un criterio che non funziona, perché manca la varietà di provenienza delle fonti. Invece è importante che le fonti provengano anche attraverso delle pagine, dei siti, dei libri che sono contraddittori e quindi permettono all'utente di verificare l'esistenza di quell'informazione in diverse sensibilità politiche, prospettive storiche, filosofiche, sociali e via dicendo. La verificabilità, vabbè, lo sappiamo benissimo che è importantissimo, perché le fonti da cui io faccio provenire la pagina che vado a modificare o creare devono avere a loro volta fonti e credibilità. E quindi se io cito soltanto i siti di mio cugino, che al di sotto non ha nessun tipo di fonte, è evidente che Wikipedia non me lo accetta. Nel caso di Theresa Greenfield e la sua rivale in politica, quello che mancava a quanto pare era il criterio della notorietà, cioè la quantità di fonti e citazioni. La Greenfield non aveva un sufficiente numero di citazioni e fonti, anche se, porca miseria, è una candidata al Senato dell'Ohio, e quindi, al netto della notorietà, la gente ha bisogno di essere informata. L'altra, invece, pur avendo ovviamente più fonti, era avvantaggiata da una storia politica. E ovviamente qui si pone un problema importantissimo: la gerarchia burocratica che consegue da queste 3 criteri di valutazione, che poi si ramificano e si rendono sempre più complicati, è in diretta contraddizione con quel sogno di orizzontalità. E Wikipedia in questo momento è a metà strada fra l'uno e l'altro, fra la gerarchizzazione e l'orizzontalità. Il caso Greenfield ci mostra, fra i 1000 che avrei potuto citare, che la contrapposizione all'elitismo che Wikipedia ha sempre promosso, l'orizzontalità significa che non esistono gerarchie, non esistono elite, non esistono diversi gradi, viene meno inevitabilmente all'interno della comunità degli editor, perché questa vicenda ci dimostra che fra gli editor esistono bias, scelte politiche, conoscenze e via dicendo, che creano dei dissidi interni, e quei dissidi inevitabilmente creano gerarchie. Non ci può essere niente di diverso. Vere e proprie battaglie in cui editor con maggiori poteri amministrativi bloccano la modifica a una pagina che non soddisfa i requisiti di qui sopra. Attenzione però, requisiti che, per quanto precisi, per quanto, no, scientifici non posso dirlo, però per quanto stringenti, hanno sempre un certo grado di interpretabilità, soprattutto nel caso di queste 2 persone, in cui la notorietà È evidentemente qualcosa che io non posso soltanto quantificare e che andrebbe anche ad impattare sulla domanda quanto un sito di informazione ha il dovere di informare gli elettori. Perché se una ha la pagina Wikipedia e l'altra no, anche se sono entrambe candidate, io sto favorendo l'una rispetto all'altra. Ora, non c'entra nulla repubblicani e democratici, qui c'entra veramente il fatto che Wikipedia, pur non volendo essere un sito di informazione, è un sito dove la gente si informa. E io credo che questo sia importante da capire. Perché? Perché qui viene tolto il velo di Maya. La promessa della disintermediazione dell'internet globale era solo il tentativo, più o meno consapevole, di creare una nuova mediazione, una nuova intermediazione. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che quando il web è nato, con Google, con Wikipedia, con i forum, con WinMX, con il web chat messenger e poi con l'evoluzione MSN, poi Facebook e Twitter, la promessa, che io definirei la promessa di una generazione, la generazione di chi ha dato vita al web, era quella di avere un mondo disintermediato. Cosa vuol dire? Un mondo in cui, al netto dei tuoi titoli, delle capacità, tu potevi entrare nel gioco. Entrare nel gioco e, non avendo in mezzo mediatori, poter far parte di quel gioco da attore. La grande promessa del web degli inizi. Ripeto, un sogno bellissimo che ancora oggi va difeso con tante sfumature, ma va difeso. In realtà quello che stiamo vedendo sempre di più è che quel sogno al di sotto nascondeva non l'eliminazione di tutte le intermediazioni. Chi sono gli intermediatori? Gli editori, la politica, la burocrazia, ovviamente tutto quanto il filone di selezione delle notizie, la televisione con i produttori. Tutte queste cose che sono mediatori sarebbero dovuti scomparire nel web. E questo invece è la grande menzogna, che in realtà non è una menzogna, è una favola. È la favola della disintermediazione. In realtà quello che sta accadendo è che stiamo sostituendo un'intermediazione con un'altra. L'intermediazione degli editori del New York Times, gli editori del Post, gli editori di Repubblica, con gli editori, che ancora non sono tali, di Wikipedia, di YouTube. Wikipedia, per quanto il sogno utopista all'inizio fosse quello, non è uno strumento di conoscenza, diverso dai giornali o dalla TV. Lo è forse nel progetto, negli inizi, nel sogno, ma in realtà è semplicemente uno strumento identico che si manifesta in modo diverso. YouTube non è, o Twitch, non è qualcosa di diverso rispetto alla televisione. È la stessa cosa manifestata con sfumature e regole diverse, e quelle regole, i criteri, le mediazioni e le intermediazioni saranno sempre più simili a quelle del mondo da cui ci si vuole differenziare con YouTube, che è quello della televisione. La stessa cosa i podcast oggi sono iper disintermediati, ma è soltanto perché ancora la comunità dei podcaster è piccola e gli utenti sono piccoli. Ma quando diventeranno milioni di persone a seguire i podcast, anche lì il podcast diventerà sempre più simile alla radio, perché il sistema economico, il sistema di selezione delle informazioni, di produzione dei contenuti, alla fine finisce lì, con un meccanismo a imbuto che, partendo da grande libertà, poi alla fine va a selezionare soltanto le cose che funzionano in una comunità. E Wikipedia, con YouTube, con tutti questi, stanno vivendo quel momento di transizione. Il sogno della disintermediazione universale è una favola o una balla, dipende come vogliamo vederla, se vogliamo vederci buone o cattive intenzioni. Sostenibile solo quando si è in 10, in 100, in 1000, ma non 1 milione, e certamente non 4 miliardi. Wikipedia e il web in generale ha soltanto preso coloro che fino a un certo momento fruivano di un sistema informativo, giornalistico, basato su criteri ben precisi, editoriali e di selezione, e li ha messi a quegli utenti a concorrere con quegli stessi criteri. Solo che all'inizio, quando a concorrere erano in 100, andava tutto ok, neanche si vedeva la differenza. Poi le cose hanno iniziato a diventare serie. E peraltro, scusatemi, È molto divertente questa cosa, che il sogno di Wikipedia, il sogno di YouTube, poteva funzionare soltanto quando si era in pochi. È l'elitismo come presupposto e non come conseguenza. E in realtà ci si sta accorgendo che l'elitismo, che io definisco meglio con la creazione di gerarchizzazioni, è un'inevitabile conseguenza della messa in concorrenza attraverso criteri di un gran numero di persone. Quando tante persone concorrono a produrre qualcosa, tu crei un sistema gerarchico, anche burocratizzato, con tutti i pro e tutti i contro che ciò comporta. Quindi è molto bello. L'elitismo e la gerarchizzazione c'erano fin dall'inizio, solo che erano nascosti sotto una coltre utopistica di disintermediazione. Perciò, cosa voglio dire con questo? Beh, voglio dire che la crisi non è dell'informazione. Noi non stiamo vivendo la crisi dell'informazione. Le fake news non sono la conseguenza del mondo dell'informazione. Certo, ci sono tanti aspetti, l'opulenza dell'informazione ci porta a selezionare peggio le informazioni in entrata e quindi a credere a tante cazzate, ma non è quello il problema. Quella è una delle conseguenze di questa temporanea, apparente disintermediazione, molto vasta, attenzione, molto vasta, però la crisi non è, secondo me, dell'informazione. La crisi è nel rapporto fra chi la deteneva, quell'informazione, che ora è in tilt, i giornali, la televisione, gli editori, i produttori, quella roba lì sta andando in tilt anche a causa del cambiamento tecnologico, ma anche a causa di un cambiamento dei sentimenti dell'utenza, del modo con cui fruiamo delle informazioni. Insomma, ci sono tanti cambiamenti e quel mondo sta andando in tilt, e chi, in rapporto con quel mondo in tilt, un giorno deterrà l'informazione, che ancora rifiuta. Attenzione, queste persone, e parlo di gente come me, gente che fa parte della user generated content generation. Okay, io so parte di quella, io mi rivedo in quello. Quello che faccio è user content generated. User generated content, insomma, è veramente difficilissimo, uno scioglilingua incredibile. Io ne faccio parte, ma quelli come me ancora rifiutano quel ruolo e rifiutano spesso i criteri della gerarchizzazione, rifiutano quei tre criteri, la notorietà, la verificabilità e via dicendo. E Wikipedia sta mostrando queste due anime. Da un lato, volendo essere ancora web orizzontale, prodotto dagli utenti in modo libero, rifiuta quella gerarchizzazione. Dall'altro, già la sta usando. E questa tensione fra due mondi, che è incarnata in questo caso da Wikipedia, ma anche qui potremmo fare tanti altri esempi, YouTube è uno di quelli, questa tensione è la crisi che stiamo vivendo. Ed è, scusatemi, affascinante vedere questa crisi, perché osservarla significa capire meglio lo spirito del nostro tempo, ed è per questo che ho voluto parlarne in questo Daily Cogito. E nel vuoto di questo momento di tensione, di trapasso, mi verrebbe da dire, si infila chi non ha criterio né deontologia. E quindi tutti i disinformatori ci vanno a nozze con questa cosa, perché, come diceva Mao, grande disinformatore, la confusione sotto il cielo è grande, la situazione è eccellente. Per andare a concludere questo ragionamento molto ampio, che meriterebbe in realtà 4 ore di disquisizione, ma non ce le abbiamo, il caso Greenfield è solo uno dei mille che ci aspettano. Cioè, perché noi abbiamo un decennio di fronte in cui quel caso lì si ripeterà continuamente, finché i nuovi mezzi di informazione, tra cui gli utenti che creano contenuti e che hanno community e visibilità, finché questi nuovi mezzi, queste nuove persone, non abbracceranno il ruolo che, volenti o nolenti, hanno sempre avuto, l'informazione sarà la vittima di questa tensione. Ci si informerà peggio perché quella tensione non viene risolta. E quindi ci sono alcuni spunti che, secondo me, sono fondamentali da mettere sul piatto della discussione. Primo su tutti, la responsabilità dei creatori di contenuti. Una deontologia che ancora non esiste. Cosa vuol dire da YouTuber, da Twitcher, da podcaster fare informazione? Come si costruisce un sistema di regole che ci permetta, senza imposizione dall'alto, vetuste e dannose, di fare informazione senza magari avere un editore in mezzo, perché la disintermediazione è comunque qualcosa da preservare in misura sopportabile. Quindi la responsabilità di chi crea contenuti, che forse queste persone, e mi ci metto in mezzo anch'io, hanno bisogno di diventare adulte da un punto di vista informativo e dei contenuti. C'è ancora troppo infantilismo del tipo viviamocela finché dura, ma non ci crediamo veramente neanche noi. Non va bene, questo è un primo danno. Seconda cosa, la necessità di Wikipedia, fra le altre, di ammettere l'inevitabilità di avere una redazione. Magari, anzi, per favore, mantenendo il forte contributo degli utenti, che è la ricchezza da preservare, perché chi domani farà informazione non è che deve essere identico a chi la faceva ieri. Saranno inevitabili le gerarchizzazioni, ma potrebbero essere diverse, saranno inevitabili i criteri, ma potrebbero essere diversi, e bisogna anche acquisire quel qualcosa di buono. Quindi la produzione da parte degli utenti è ottima, ma bisogna rivedere la struttura. Infine, l'opportunità della politica di creare lo spazio legislativo utile per evitare lo sfacelo di un mondo senza informazione, che è quello che si prospetta di fronte a noi fra tutti i casini, le elezioni, il Covid e tutto quanto. È un mondo privo di informazione seria quello che ci si para di fronte, e non è bello. E qui ricordatevi, e mi rivolgo, non l'ascolteranno mai, ma mi rivolgo a chi le regole le fa in politica, le regole di ieri non vanno più bene, e Unione Europea, parlamenti, governi stanno ragionando ancora con le regole di ieri. Non vanno più bene finché non lo si capisce che serve una nuova struttura anche filosofica per capire questo cambiamento. Allora lì saremo sempre sballottati fra il domani e un passato che in realtà già non esiste più. Accanto a tutto questo, la necessità di formare le persone su cosa sia il web, senza sogni o demonizzazioni. E anche questa è una sfida straordinaria che anche qui forse sono prima di tutti i creatori di contenuti che devono portare avanti, fare informazioni su come funziona questo mondo per permettere alle persone di informarsi su Wikipedia, su YouTube, senza dover cadere in trappole incredibili. Finché il web non smetterà di sembrare il fuoco di Prometeo, rimarremo in questo limbo e perderemo verità, informazioni e generazioni. Più usiamo il cervello nel trattare questi problemi, più velocemente usciremo da questa impasse. E in bocca al lupo a tutti per i 10 anni che ci aspettano, che speriamo siano 2, 3 e non di più. Credo di aver detto tutto, è stata una puntata complessa, ovviamente tanti argomenti meritavano approfondimenti enormi, ma lo sapete, c'è tempo e credo anche di aver sforato il mio tempo, perciò se siete in live restate con me che adesso rispondiamo a qualche domanda in chat, se siete in differita, condividete il podcast o il video dove l'avete sentito o visto e fate conoscere questa community, questo podcast, questo format a quanta più gente possibile, perché la community sta crescendo, ci divertiamo, facciamo anche informazioni usando il cervello ed è veramente bello. Buona giornata, buona serata e ricordate come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.